Jack London, Il richiamo della foresta. Traduzione e lettura integrale di Ginzo Robigins. 4. Chi ha conquistato il dominio? Che ho detto? Ho indovinato quando ho detto che Bach vale due diavoli. Così parlò François la mattina dopo, quando si accorse che Spitz non c'era e Bach era coperto di ferite. Lo portò vicino al fuoco e alla sua luce lo indicò.
Quello Spitz ha lottato come un diavolo, disse Perrault, osservando gli squarci aperti e di tagli.
E quel Bach lotta come due diavoli, fu la risposta di François. E ora si va tranquilli. Niente più Spitz, niente più rogne, sicuro.
Mentre Perrault impacchettava l'equipaggiamento del campo e caricava la slitta, il conducente procedette a bardare i cani. Bach trotterellò al posto che Spitz avrebbe occupato come leader, ma François, senza badargli, portò Sol Leaks all'ambita posizione. A suo giudizio, Sol Leaks era il miglior leader rimasto. Bach si avventò furioso contro Sol Leaks, spingendolo indietro e restando là, al posto suo. Gridò François, battendosi allegramente la coscia.
Guarda quel Bach! Ha accoppato quello Spitz e mo si crede di prendersi il lavoro. Via di qui, pollastro! Gridò.
Ma Bach rifiutò di fare il benché minimo movimento. Prese Bach per la pelle del collo e sebbene il cane ringhiasse minacciosamente, lo trascinò da parte e lo rimpiazzò con Sol Leaks. Al vecchio cane la cosa non piaceva e mostrò chiaramente di aver paura di Bach. François era ostinato, ma quando ebbe voltato le spalle, Bach scacciò nuovamente Sol Leaks, che non era per nulla contrario ad andarsene. François era arrabbiato.
«Adesso ti sistemo, per Dio!» urlò,
tornando indietro con un pesante randello in mano. Bach si ricordò dell'uomo della maglia rossa e si ritirò lentamente. Ne tentò di attaccare quando Sol Leaks fu riportato ancora una volta avanti, ma si mise a girare appena fuori dal raggio di azione del randello, ringhiando per la frustrazione e la rabbia. E mentre andava in circolo, guardava la mazza per scansarla, se François gliel'avesse tirata, perché era diventato esperto in fatto di bastoni. Il conducente tornò al suo lavoro e chiamò Bach quando fu pronto per metterlo al suo vecchio posto davanti a Dave. Bach indietreggiò di due o tre passi. François avanzò verso di lui, al che lui indietreggiò ancora. Dopo che la cosa si fu ripetuta qualche volta, François gettò a terra il bastone, pensando che Bach temesse le botte. Ma Bach era in aperta rivolta. Non voleva evitare le bastonate, ma avere la leadership. Era per diritto, se l'era guadagnato, e non si sarebbe accontentato di niente di meno. Perrault venne a dare una mano. Insieme gli corsero dietro per quasi un'ora. Gli lanciarono dei bastoni. Li schivò. Maledissero lui, i suoi padri e le sue madri prima di lui e tutto il suo seme a seguirlo fino alla più lontana generazione. Ed ogni pelo del suo corpo, ed ogni goccia di sangue delle sue vene. E lui rispose con ringhi alle maledizioni e si tenne fuori tiro. Non cercò di scappare, ma si ritirò intorno ed intorno all'accampamento, manifestando apertamente che quando il suo desiderio fosse stato accontentato, sarebbe rientrato e sarebbe stato buono. François si sedette e si grattò la testa. Perrot guardò il suo orologio e imprecò. Il tempo stava volando e loro avrebbero dovuto essere sulla pista più di un'ora fa. François si grattò ancora la testa. La scosse e sorrise con aria imbarazzata al corriere, che scrollò le spalle come a dire che erano stati sconfitti. Allora François andò dove c'era Sollix e chiamò Buck. Buck rise come ridono i cani e tuttavia si tenne a distanza. François legò le briglie a Sollix e lo rimise al suo vecchio posto. La muta era attaccata alla slitta in una fila continua, pronta per la pista. Non c'era altro posto per Buck se non alla guida. François lo chiamò ancora una volta e ancora una volta Buck rise e restò lontano. «Butta via la mazza!» ordinò Perrot. François obbedì, al che Buck trotterellò al suo posto, ridendo trionfante, e prese posizione al suo posto di testa della squadra. Furono allacciate le sue cinghie, la slitta ruppe il ghiaccio e con entrambi gli uomini che correvano schizzarono via sulla pista sul fiume. Per quanto altamente il conducente avesse considerato Buck con i suoi due diavoli, scoprì ancora presto durante il giorno che lo aveva sottovalutato. In un sol colpo Buck si era preso sulle spalle tutti i doveri del leader e dove erano richiesti giudizio, idee pronte e rapida azione, si mostrò persino migliore di Spitz, che François non aveva mai visto eguagliare. Ma era nell'impartire le regole e nel farle rispettare ai compagni che Buck eccelleva. Dave e Sollix non badarono al cambiamento di leadership, non erano fatti loro. Il loro lavoro consisteva nel lavorare duro, nel lavorare veramente duro nella pista. Fintanto che non venivano coinvolti, non gli importava quel che succedeva. Per quel che li riguardava, poteva fare il leader anche Billy, il bonaccione, fin quando avesse mantenuto l'ordine. Il resto della squadra però era diventato indisciplinato durante gli ultimi giorni di Spitz e la sua sorpresa fu grande ora che Buck prese a ripristinare l'ordine a suon di botte. Pike, che tirava i calcagni di Buck e che non spingeva mai contro il pettorale un'oncia più del proprio peso di quanto fosse obbligato a fare, fu subito e ripetutamente ripreso per la sua pigrizia. E prima che il primo giorno fosse terminato, tirava come mai prima in tutta la sua vita. La prima notte, nell'accampamento, Joe, lacido, fu punito severamente, cosa che Spitz non era mai riuscito a fare. Buck lo sovrastò semplicemente per via del suo maggior peso e lo morse finché smise di schioccare le mascelle e cominciò a guaire chiedendo pietà. Il tono generale del tiro si risollevò immediatamente. Recuperò l'unità di prima e di nuovo i cani si slanciavano nelle briglie come un solo cane. A Rink Rapids furono aggiunti due aschi del posto, Tick e Kuna, e la rapidità con cui Buck li fece integrare tolse il respiro a François.
«Mai stato un cane come quel Buck!» esclamò. «No, mai!» «Vale $1,000 per Dio, eh? Che dici, Perrot?»
E Perrot annuì. Era avanti col suo record allora e si stava avvantaggiando giorno dopo giorno. La pista era in condizioni eccellenti, ben battuta e dura, e non c'era neve fresca con cui combattere. Non era troppo freddo. La temperatura scese a 50 sotto zero e restò là per tutto il viaggio. Gli uomini andavano sulla slitta o di corsa a turno e i cani erano tenuti impegnati con rare soste. Il 30 Mile River era relativamente coperto di ghiaccio e al ritorno percorsero in un solo giorno la strada fatta in 10 giorni all'andata. percorsero le 60 miglia dallo sbocco di Lake Le Barge al White Horse Rapids in una sola tappa. Attraverso Marsh, Tagish e Bennett, 70 miglia di laghi, volarono così veloci che l'uomo che correva a turno si faceva trascinare dietro la slitta, aggrappato all'estremità di una fune. E nell'ultima notte della seconda settimana raggiunsero White Pass e si buttarono giù per la costiera con le luci di Skagway e delle navi ai loro piedi. Fu una corsa da record. Ogni giorno, per 14 giorni, avevano fatto una media di 40 miglia. Per 3 giorni Perrault e François andarono in su e in giù col petto gonfio per il corso di Skagway ed erano tempestati di inviti a bere, mentre la squadra era continuamente al centro di una folla ammirante di mercanti di cani e di conducenti. Poi 3 o 4 tipacci del West tentarono di ripulire la città e furono sforacchiati come dei portapepe per il disturbo, e l'interesse del pubblico si concentrò su altri idoli. Poi arrivarono ordini ufficiali. François chiamò a sé Buck, gli gettò le braccia al collo e pianse su di lui. E questa fu l'ultima volta che vide François e Perrault. Come altri uomini, sparirono per sempre dalla vita di Buck. Uno scozzese mezzo sangue prese in consegna lui e i suoi compagni. Insieme ad una dozzina di altre squadre ripartì sulla dura pista per Dawson. Adesso non era una corsa leggera, né tempo di record, ma una pesante fatica ogni giorno, con dietro un pesante carico. Perché questo era il convoglio della posta, che portava le parole del mondo agli uomini che cercavano oro sotto l'ombra del polo. Buck non lo amava, ma riusciva comunque a sopportare quel lavoro, riponendovi il proprio orgoglio come Dave e Sol Leaks, e badando che i suoi compagni, animati o meno dallo stesso orgoglio, facessero la loro giusta parte. Era una vita monotona, che trascorreva con la regolarità di una macchina. Ogni giorno era esattamente come l'altro. Ad una certa ora, tutte le mattine, apparivano i cuochi, si accendevano i fuochi e veniva consumata la colazione. Poi, mentre alcuni levavano il campo, altri mettevano le briglie ai cani, ed erano in viaggio circa un'ora prima che col diradarsi del buio si annunciasse l'alba. A notte si faceva il campo. Alcuni alzavano le tende, altri tagliavano legna da ardere e rami di pino per i giacigli. Altri ancora portavano acqua o ghiaccio per i cuochi. Anche i cani erano nutriti. Questo era per loro il solo avvenimento della giornata, sebbene fosse piacevole andarsene in giro bighellonando per un'oretta insieme agli altri cani, 5 dozzine circa, dopo aver mangiato il pesce. C'erano feroci lottatori tra loro, ma 3 battaglie con i più feroci diedero a Buck la supremazia. Così, quando arruffava il pelo e mostrava i denti, gli altri si toglievano di mezzo. Più di tutto, forse, gli piaceva sedere accanto al fuoco, le zampe posteriori raccolte sotto il suo corpo, quelle anteriori stese in avanti, la testa eretta e gli occhi sognanti, con le palpebre che battevano davanti alle fiamme. A volte pensava alla grande casa del giudice Miller nella Santa Clara Valley baciata dal sole, e dalla grande piscina di cemento, e a Isbel, la messicana senza pelo, e a Toots, il cagnolino giapponese. Ma più spesso ricordava l'uomo dal maglione rosso, la morte di Curly, la gran lotta con Spitz e le buone cose che aveva mangiato o gli sarebbe piaciuto mangiare. Non aveva nostalgia. La terra del sole era molto sbiadita e lontana, e quei ricordi non avevano potere su di lui. Molto più forti erano le memorie della sua eredità, che davano un'apparente sensazione di familiarità a cose che non aveva mai visto prima. Gli istinti, che non erano altro se non reminiscenze dei suoi antenati diventate abitudini, sopiti in tempi andati ed ancor dopo in lui, si rianimavano e tornavano vivi. A volte, quando se ne stava accovacciato là, sbattendo le palpebre davanti al fuoco, gli sembrava che le fiamme appartenessero a un altro fuoco e che mentre se ne stava accucciato di fronte a questo altro fuoco vedeva un altro e diverso uomo dal cuoco mezzo sangue che gli stava davanti. Questo uomo aveva le gambe più corte e le braccia più lunghe, con muscoli che erano fibrosi e nodosi, piuttosto che tondeggianti e gonfi. I capelli di questo uomo erano lunghi e arruffati, e da sopra gli occhi la fronte si piegava all'indietro sotto di essi. Pronunciava strani suoni e sembrava avere molta paura del buio, dentro il quale spiava continuamente, stringendo nella mano, che pendeva a metà strada fra il ginocchio e il piede, un bastone con una pesante pietra legata all'estremità. Era quasi completamente nudo, una pelle lacera e bruciacchiata che gli penzolava a metà lungo la schiena, ma sul suo corpo c'erano molti peli. In alcuni punti, attraverso il petto e sulle spalle e sulla parte esterna delle braccia e delle cosce, era quasi coperto da una folta pelliccia. Non stava in posizione eretta, ma con il tronco inclinato in avanti dal bacino, su gambe che si piegavano alle ginocchia. Vi era nel suo corpo una particolare agilità, un'elasticità quasi felina e la vigile attenzione di chi è abituato a vivere nella continua paura di cose viste e non viste. Altre volte quell'uomo peloso si accucciava accanto al fuoco con la testa fra le gambe e dormiva. In quelle occasioni i suoi gomiti poggiavano sulle ginocchia, con le mani intrecciate sopra la testa come per proteggerlo dalla pioggia con le braccia pelose. E oltre quel fuoco, nell'oscurità che lo circondava, Buck poteva vedere tanti carboni ardenti, a due, sempre a due, che sapeva essere gli occhi di grandi bestie da preda. E poteva sentire il rumore del loro corpo fra i cespugli e il rumore che facevano nella notte. E sognando là sulle rive dello Yukon, con le palpebre che battevano pigre davanti al fuoco, quei suoni e quei sospiri di un altro mondo gli facevano drizzare il pelo lungo la schiena e arruffarsi sulle spalle e sul collo, finché non emetteva un gemito basso e soffocato o un mugolio lieve. Il cuoco mezzo sangue gli gridava «Ehi, Buck, svegliati!» Al che l'altro mondo svaniva e il mondo reale gli tornava davanti agli occhi, ed allora si alzava, sbadigliava e si stirava come se avesse dormito. Fu un viaggio duro, con la slitta della posta dietro di sé, e il duro lavoro li logorò. Quando arrivarono a Dawson erano dimagriti ed in pessime condizioni, e avrebbero avuto bisogno di 10 giorni o di una settimana almeno di riposo. Ma a tempo 2 giorni scendevano lungo le rive dello Yukon dai barracks, carichi di lettere per il mondo esterno. I cani erano stanchi, i conducenti brontolavano e per rendere le cose peggiori nevicava tutti i giorni. Questo significava un sentiero soffice, maggiore frizione sui pattini e lavoro più pesante per i cani. E tuttavia i conducenti si comportarono bene e fecero del loro meglio per gli animali. Ogni notte prima di tutto si occupavano dei cani. Mangiavano prima dei conducenti e nessun uomo pensava al suo sacco a pelo prima di essersi preso cura delle zampe dei cani che conduceva. Ma nonostante tutto ciò perdevano le forze. Dall'inizio dell'inverno avevano viaggiato per 1800 miglia, trascinando slitte per tutto il faticoso percorso. E 1800 miglia pesano anche sul piuttosto. Buck tenne botta, facendo sì che i compagni eseguissero bene il loro lavoro e mantenendo la disciplina, per quanto anche lui fosse molto stanco. Billy piangeva e guaiva nel sonno regolarmente ogni notte. Joe era più acido che mai e Saul Licks era inavvicinabile, occhio cieco o altro lato che fosse. Ma era Dave a soffrire più di tutti. C'era in lui qualcosa che non andava. Divenne scontroso e irritabile e non appena veniva piantato il campo si preparava subito la tana, dove il conducente gli dava da mangiare. Appena tolta la bardatura e messosi giù, non si rimetteva in piedi fino al momento della bardatura, al mattino. A volte, nelle briglie, se veniva sbatacchiato per una fermata improvvisa della slitta o nello sforzo per farla partire, guaiva per il dolore. Il conducente lo esaminò, ma non riuscì a trovare nulla. Tutti i conducenti si interessarono al suo caso. Ne discutevano durante i pasti e fino alle ultime pipe prima di andare a letto, e una notte tennero consulto. Fu portato al fuoco dalla sua tana e fu tastato e palpato finché pianse più volte. Qualcosa non andava dentro, ma non riuscirono a individuare nessun osso, non riuscirono a capire. Tempo di raggiungere Cassiar Bar ed era così debole da cadere ripetutamente nella pista. Lo scozzese mezzo sangue gridò alt e lo tolse dalla squadra, legando alla slitta il cane vicino, Sol Leaks. La sua intenzione era di far riposare Dave, lasciandolo correre libero dietro la slitta. Ammalato che era, Dave si risentì di essere stato messo fuori, grugnendo e brontolando mentre gli scioglievano le briglie, e poi piagnucolando disperato quando vide Sol Leaks nella posizione che lui aveva occupato per tanto tempo. Perché il suo era l'orgoglio del tiro e della pista, e malato a morte non poteva sopportare che un altro cane facesse il suo lavoro. Quando la slitta si mosse, corse con fatica nella neve soffice al lato della pista battuta, attaccando Sol Leaks con i suoi denti, buttandoglisi contro, cercando di rovesciarlo nella neve dall'altra parte, sforzandosi di saltare nei suoi tiranti e di mettersi tra lui e la slitta, e tutto il tempo guaendo ed abbaiando per la frustrazione ed il dolore. Il mezzo sangue cercò di allontanarlo a frustate, ma lui non badava ai colpi delle frustate, e l'uomo non ebbe cuore di colpire più forte. Dave si rifiutò di correre tranquillo sulla pista dietro la slitta dove la strada era più comoda, ma continuò a trascinarsi a lato sulla neve soffice, dove procedere era più difficile, finché fu esausto. Allora cadde e rimase a terra là dove era caduto, ululando lugubre mentre il lungo convoglio di slitte gli correva accanto. Con quel che restava delle sue forze, riuscì a trascinarsi dietro fin quando il convoglio fece un'altra sosta. E allora caracollò superando le slitte fino a raggiungere la propria, dove si fermò accanto a Sol Leaks. Il conducente si era attardato un momento per farsi passare del fuoco per la pipa dall'uomo che gli stava dietro. Poi ritornò e fece partire i suoi cani. Quelli spinsero in avanti sulle briglie con una notevole mancanza di sforzo. Girarono la testa perplessi e si arrestarono sorpresi. Anche il conducente era sorpreso. La slitta non si era mossa. Chiamò i compagni perché vedessero la scena. Dave aveva rosicchiato tutte e due i tiranti di Sol Leaks e si era posizionato proprio davanti alla slitta, al suo proprio posto. Supplicava con gli occhi che lo lasciassero lì. Il conducente era perplesso. I suoi compagni raccontavano come ad un cane si potesse spezzare il cuore se gli si fosse negato il lavoro che lo uccideva, e ricordavano casi a loro noti in cui i cani, troppo vecchi per lavorare o feriti, erano morti per essere stati tolti dalle briglie. Inoltre, consideravano un atto di pietà, visto che Dave doveva comunque morire, che potesse morire tra le briglie, sereno e a cuor leggero. E così fu nuovamente bardato, e lui tirò orgoglioso come un tempo, sebbene più di una volta urlasse involontariamente per i morsi della sua ferita interna. Diverse volte cadde, e fu trascinato dai tiranti, e una volta la slitta gli passò sopra, così che in seguito zoppicava da una delle zampe davanti. Ma tenne duro finché il campo fu raggiunto e il conducente fece per lui una tana accanto al fuoco. Il mattino lo trovò troppo debole per viaggiare. Al momento della bardatura provò a trascinarsi fino al conducente. Con sforzi convulsi riuscì ad alzarsi in piedi, barcollò e cadde. Allora strisciò come un verme, lentamente, verso il luogo dove si stavano mettendo le bardature ai suoi compagni. Metteva avanti le zampe anteriori e trascinava il corpo con una specie di movimento a scatti. Poi spingeva avanti le zampe e faceva ancora uno scarto di pochi pollici. Le forze lo abbandonarono e l'ultima cosa che i suoi compagni videro di lui fu il suo boccheggiare nella neve mentre si protendeva invano verso di loro. Ma poterono udire i suoi ululati angosciosi. Finché scomparvero alla vista dietro una striscia d'alberi sulla riva del fiume. Là fu fermato il convoglio. Lo scozzese, mezzo sangue, ripercorse lentamente i propri passi fino al campo che avevano lasciato. Gli uomini smisero di parlare. Risuonò un colpo di pistola. L'uomo tornò indietro in tutta fretta. Le fruste schioccarono. Le campanelle tintinnarono allegre. Le slitte scorsero via lungo la pista. Ma Buck sapeva, e tutti i cani sapevano, quel che era successo dietro la striscia d'alberi del fiume.